un aspetto fondamentale della nostra vita, il quale tante volte è capace di fare un sacco di male, un sacco di distruzione dentro la nostra mente, dentro i nostri sentimenti, tra di noi, nel nostro rapporto con Dio. E in qualche modo, anche se qualche altra volta ne ho parlato, è una realtà che incombe sempre nella vita di ogni uomo. E ora ci arriviamo, capirete bene, sembra una perifrasi, un giro di parole, ma una volta Gesù si espresse così in Matteo 18,7, disse: guai al mondo a causa degli scandali, però poi disse: perché è necessario che avvengano degli scandali. E qui già un attimo possiamo entrare in crisi. Come è necessario che avvengano degli scandali? È necessario che avvengano delle situazioni dove noi ci scandalizziamo? È necessario vedere delle situazioni impreviste? Quando è che ci si scandalizza? Quando uno vede qualcosa che non si era assolutamente aspettato? Quando vediamo qualche cosa che è completamente diverso dalla morale comune? Quando vediamo qualche cosa che ci colpisce in maniera particolare? E quando veniamo colpiti, evidentemente nello scandalo, negli scandali della nostra vita, rimangono anche delle ferite, rimangono dei dolori. Nei traumi della tua vita sicuramente ci sono dei segnali molto forti. Qualcuno potrebbe dire: io sono giovane, ma oggi i traumi già li abbiamo fin da giovani. Ci sono quelli che si beccano traumi pure nella vita prenatale. Forse non sono neanche accettati, non sono desiderati, non sono aspettati veramente, per cui cominciano la loro vita di trauma prima ancora di venire alla luce. E poi, quando vengono alla luce, magari un trauma ancora più grande, poi problemi con le figure genitoriali, eccetera, eccetera, e poi problemi su problemi su problemi. Lì i traumi della vita, gli scandali, le difficoltà sono in grado spesso di segnare le nostre vite in una maniera forte, con una parola che possiamo esprimere così, in un termine: amarezza. Quindi questa mattina volevo parlare brevemente sull'amarezza e non sull'amaro, che l'amaro è piacevole da prendere, soprattutto alla fine di un pasto copioso, ma l'amarezza non è bella da centellinare, da gustare. Eppure ognuno di noi ha gustato l'amarezza nella propria vita. Ognuno di noi ha visto e passato attraverso situazioni difficili, attraverso situazioni deludenti, attraverso traumi, dicevo poco fa, che hanno segnato la propria vita. Ognuno di noi è passato attraverso conflitti, attraverso tensioni, attraverso illusioni che poi si sono rivelate per quelle che erano e quindi hanno determinato una delusione, un rifiuto. Ognuno di noi all'inizio del vivere, quando ha cominciato a fantasticare, ha cominciato a immaginare una vita in un certo modo, ha cominciato a fantasticare, a immaginare di poter avere certe esperienze, ha cominciato a immaginare cosa poteva essere avere un compagno, una compagna, un ragazzo, una ragazza, ha cominciato a immaginare cosa poteva significare avere un lavoro, eccetera, eccetera, avere una moglie, avere un figlio. E poi, nel decorso della vita, tutte queste cose più o meno raggiunte hanno creato dei grossi problemi. Tutto quello che erano le nostre aspettative in qualche modo sembrano essere state deluse, non in una maniera generale, ma avviene, e lì il rifiuto, lì la difficoltà ad accettare la vita, lì lo sciopero più o meno evidente che ognuno si porta nel profondo. Perché? Perché non vogliamo l'amaro. E allora questo amaro è qualcosa che ci logora internamente, e ci porta a rifiuto, ci porta a fughe, ci porta a tante cose che non sto qui questa mattina a descrivere, ma in ogni caso la nostra vita viene segnata dall'amarezza, da questo veleno tremendo che in qualche modo ha il potere di contaminare tutto quello che facciamo, anche le divisioni, le tensioni. Eppure l'apostolo Paolo, un altro verso introduttivo, in 1 Corinzi 11:18, dice così: poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra di voi, e in parte lo credo, infatti, verso 19 dice, è necessario che ci siano tra di voi anche delle divisioni. È strana questa frase. Come è necessario che ci siano delle divisioni? Queste non causano dolore, non causano amarezza, non causano difficoltà. E qui cominciamo a cogliere un concetto importante che dovremmo avere chiaro nella nostra vita, che se Dio permette certe situazioni nella nostra vita, queste situazioni hanno il compito di maturarci, di farci comprendere, di farci superare quelle problematiche connesse ai traumi. Cosa voglio dire? La gloria di Dio si manifesta proprio lì dove tante volte il peccato è sovrabbondato. La grazia è sovrabbondata ancora di più del peccato. Una volta qualcuno chiese a Gesù: perché questa persona è nata cieca? Sono forse i peccati dei suoi genitori? E Gesù rispose, dice: no, perché la gloria di Dio si manifesti. È come a dire che Dio ha il potere di scrivere capitoli nuovi nelle vite dove il male ha scritto una storia amara, una storia distruttiva. Dio ha il potere veramente di cambiare la tristezza in gioia. Il problema è se noi vogliamo liberarci dell'amarezza, il problema è se noi vogliamo liberarci da questo travaglio profondo. E vediamo cosa ci suggerisce la scrittura in tal senso. Prendiamo un primo verso in Ebrei 12:15. Dice così: vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa o di amarezza, traduce un'altra versione, venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Vigilando bene che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Qui già cogliamo qualcosa importante. L'amarezza è qualcosa che prima o poi viene fuori. Io credo che noi abbiamo imparato, forse nella nostra vita, a incassare, qualcuno ha imparato a incassare, qualcuno ha imparato a sopportare, ma ognuno di noi ha un bel deposito, una bella cantina o soffitta, come preferite, dove abbiamo raccolto una serie di amarezze che iniziano forse dalla nostra infanzia, collegate a situazioni, collegate a delusioni. Qualcuno forse era troppo grande, troppo grosso ed era preso sempre in giro. Allora ha preso questa amarezza del rifiuto degli altri che lo prendevano in giro, che dicevano: ah, sei grosso, e l'ha chiusa nella soffitta. Qualcun altro aveva altri difetti fisici, qualcun altro poi, non lo so, ha avuto delle esperienze di un certo tipo, ha avuto violenze infantili di tipo sessuale, qualcun altro ha avuto altre violenze. Ognuno di noi ha un deposito di amarezze dove abbiamo preso il dolore causato dal trauma e abbiamo chiuso. Ognuno di noi c'ha una cantina dove c'ha un sacco di amari. Jägermeister, come si chiama? Amaraverna, un sacco di amari. Vi sembrerà strano, ma Dio, anche se noi abbiamo fatto questa cantina e abbiamo chiuso tutto lì, siccome l'amarezza, anche chiusa, ha la capacità di condizionarci, Dio cosa fa? Va a aprire la soffitta. No, ma come? la soffitta si apre. Ma come scopro tutto questo tormento interiore? Ma come scopro tutta questa rabbia? Ce l'ho tremendamente con i miei, ce l'ho con questo, ce l'ho con l'altro, ce l'ho con Dio, non volevo esistere, volevo essere un'altra persona, volevo essere al posto di quello, non volevo questa moglie, non volevo questo marito, non volevo questi figli, non volevo questo, non volevo questo, la realtà è stata ingiusta verso di me. Perché mi è successo questo? Perché quell'altro? Tutte questi perché, tutte queste amarezze nascoste, è come se Dio a un certo punto le vuole fare uscire fuori, ma attenzione, le vuole fare uscire fuori per eliminarle. Perché l'amarezza ha un potere estremo di condizionamento nei nostri cuori. Il risentimento, che è parente dell'amarezza, ha un potere estremo nel condizionare la nostra vita, ha un potere estremo nell'impedirci un rapporto con Dio, nell'impedirci un rapporto con gli altri, nell'impedirci di crescere nell'amore di Dio. Ecco perché l'amarezza ha bisogno di venire fuori, ma qua dice venire fuori, ma per essere tolta. E come lo comprendiamo? Perché qua dice che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, ma in Efesini 4:31 dice: gettate da voi via ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira, clamore, eccetera, eccetera, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. E qui già potremmo già cogliere come l'amarezza di solito si manifesta. Come si manifesta l'amarezza? Si manifesta col cruccio. Quindi quando c'è un amaro interno, il primo riflesso è il cruccio. Cos'è il cruccio? Quando uno è crucciato. Come lo possiamo dire con un'altra parola? Siddiato. Quando c'è quella faccia scura, quasi con un cartello scritto qua, attenzione, scariche elettriche. Il cruccio. E poi l'ira è direttamente collegata all'amarezza, che poi ogni tanto l'amarezza ti dà l'energia per aggredire, per offendere, e poi parola offensiva. Questo chiaramente va da sé, perché abbiamo imparato a verbalizzare le cose più brutte. Io non so se voi quando vi arrabbiate sentite quasi quel suggeritore che vi suggerisce le parole più cattive per fare male alla persona che state in qualche modo aggredendo verbalmente. In quel modo, vedete, l'amarezza porta il cruccio, l'ira, clamore, poi c'è qualcuno che lo esprime in maniera proprio forte, tipo crisi isterica, no? Si salvi chi può. Parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Perché poi lì chiaramente abbiamo un arsenale grandissimo. Dice: quale cattiveria uso oggi? Oggi faccio lo sciopero della parola. Allora mi metto così, la moglie dice: che c'hai? Che fai? Cioè, usiamo, ognuno di noi ha le sue tattiche per ogni sorta, ogni tipo di arma di cattiveria, ma collegata a che cosa se non all'amarezza? Capite bene perché l'amarezza ha un potere condizionante così estremo nella nostra vita? Perché si porta un sacco di compagni e rende la nostra vita invivibile, rende la vita di quelli che sono intorno a noi invivibile. Ecco perché la parola di Dio ci esorta a levare questa radice velenosa. Ma quello che io voglio sottolineare è che Dio ci vuole liberare dall'amarezza. Non ci vuole liberare, attenzione, dalla realtà necessariamente che produce l'amarezza. Perché se l'amarezza viene, per esempio, dal vivere in un mondo che c'ha una certa logica, tu non puoi cambiare il mondo, o perlomeno lo potrai cambiare in parte. Ma fino a che saremo qui, ci sarà un diavolo, ci sarà un male che ti attaccherà, ci saranno divisioni, ci saranno tensioni, ci saranno conflitti intorno a te, ma Dio ti vuole liberare dalla tua maniera di reagire prima alle circostanze. Questo è il vero proposito di Dio. Io faccio l'esempio sempre buffo, come qualcuno che prega, dice: Signore, ti prego, liberami da mia suocera. Cioè, non ti dico di farla morire, però farle cadere la lingua, magari. Ma Dio come risponde a questa preghiera? Ma sai, io ho messo tua suocera lì proprio perché tu scopra la capacità di amare i tuoi nemici. Ammesso che la suocera è nemica. Allora Dio ci sconvolge perché in qualche modo non vuole cambiarci come noi pensiamo che dobbiamo cambiare, come dire: Dio, ti prego, se tu cambi questa cosa io sarò in pace. No, Dio ti dice: no, tu sarai in pace se scopri la mia pace. Non so se riesco a spiegarmi questa mattina. Noi abbiamo un modo diverso di immaginare la pace. Noi abbiamo un modo diverso di dire: Signore, levami questo, levami quell'altro, leva mia madre, leva mio padre, leva questo, leva quell'altro. E il dramma qual è? Che in realtà, anche se queste cose, questi eventi che ci turbano, vengono eliminati, il problema ce lo abbiamo dentro. Questa è stata un'esperienza forte nella mia vita. Io mi sono scoperto a un certo punto intollerante a tutto e a tutti. Allora ho detto: basta, vuol dire che devo stare da solo. E allora basta, io sto semplicemente con le macchine almeno non mi possono deludere. Non so, le macchine così, i computer, tutto quello che è tecnologico. Mi dedico là, mi concentro là, lì almeno non avrò delusione. Ma ho scoperto che la mia insoddisfazione cresceva, perché nasceva da qualcosa, da un'amarezza profonda. Nell'amore c'è la vera gioia, la vera pace. E se tante cose nella tua vita hanno ferito questo amore e ti hanno portato a chiuderti, ad avere rapporti solo formali, tu non potrai sperimentare la potenza dell'amore di Dio se non guarisci da questa amarezza. E la mia vita è stata sempre un lamento per tanti anni. Signore, perché questo? Perché quest'altro? Perché non sono sposato? Perché sono sposato? Perché questa moglie? Perché non questa moglie? Perché qui? Perché lì? Perché i figli? Sapete, io per tanto tempo, anche da sposato, dopo 4 anni ho avuto un figlio, ma io non l'avrei voluto neanche per almeno altri 10 anni. Perché? Perché? Perché c'era la rabbia, c'era l'insoddisfazione, c'era un dolore estremo, ma non era collegato alle circostanze, era collegato a me. E io me la prendevo sempre con le circostanze, con gli altri, nessuno mi capisce, nessuno mi accetta, e qui lì, e questo qua, e quell'altro. E pensavo che cambiando persone, cambiando situazioni, sarei cambiato. Immaginatevi quando Dio invece mi ha fatto cominciare a comprendere che il nemico peggiore ero io, la mia amarezza, la mia rabbia, il mio risentimento, il mio orgoglio. E dovevo decidere se tenermelo oppure cederlo. Tante volte diciamo a Dio: Signore, per avere pace tu mi devi dare questo. E Dio forse all'inizio, quando siamo bambini, ci dà il giocattolino, ma poi ci vuole fare scoprire che per avere pace, Lui è la nostra pace. Questa è la formazione che Dio vuole portare nella tua vita. Così Dio vuole guarire la tua amarezza. Non vuole guarire la tua amarezza semplicemente facendo sì che tutti gli altri intorno a te diventino zucchero e miele. Dice, così guarisco dall'amarezza. Signore, fa che tutti mi sorridano, tutti mi carezzano, tutti mi dicono bravo, buono, e così io supererò l'amarezza. No, non la supererai così l'amarezza. L'amarezza la superi quando scopri la vera dolcezza, che è quella dell'amore di Dio. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Questo è importante, fratelli. Se dovessimo fare una risonanza magnetica spirituale per ognuno di voi, io sono convinto che troveremmo per ognuno di noi delle aree dove ancora siamo amareggiati, dove ce l'abbiamo con quello, dove ce l'abbiamo con quell'altro, dove ce l'abbiamo anche con noi stessi. Qualcuno può dire, ma io ce l'ho solo con me stesso, ma anche quella è amarezza, anche quella è rabbia. Dio non vuole che tu ce l'abbia con te stesso, perché Lui ti ha fatto un essere meraviglioso. È come se Dio ti dicesse, ti ho fatto meraviglioso, e tu dicessi, no Dio, io faccio schifo. Allora Dio, ma insomma, qua com'è la situazione? Se io ho fatto un'opera grande, com'è che tu ancora ti tratti così male? Non possiamo abbracciare l'amarezza. Io l'avevo abbracciata nella mia vita e vivevo per amareggiarmi e amareggiare. Ne avevo fatto una filosofia. Pensavo che fosse bello andare agli altri che erano belli, tranquilli, che non avevano problemi, e gli comunicavo questo senso della vita, dell'amarezza, della sofferenza, dell'angoscia, della distruzione. Era forse la cosa più forte che riuscivo a provare. Ma Dio non era d'accordo. E c'è stato un grande combattimento, perché io me la volevo tenere e Dio me la voleva levare. Io la volevo conservare. Era la mia difesa, era il mio rifugio, era la mia possibilità di isolarmi, di scioperare con tutto, con tutti, e di ritirarmi nel mio mondo, protestando contro tutto e tutti, protestando perché la realtà non era come l'avevo voluta. Dio ha fatto un'opera profonda per liberarmi dalla amarezza e portarmi gradualmente alla sua pace. Ed è l'opera che vuole fare con te, con te, con te. E come avviene questa guarigione? Leggo un ultimo verso e andiamo verso la conclusione. Cosa dice in prima Giovanni 4:11? Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. E poi al verso 19, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. E questo è qualcosa di grande, ci fa vedere che tutto quello che ostacola il nostro amore, tutto quello che fa raffreddare l'amore per il moltiplicarsi dell'iniquità, la carità dei più si raffredderà, per il moltiplicarsi dei traumi, sembra che la nostra vita sia segnata, dovremo essere per forza amareggiati e amareggianti. No, Dio è venuto a liberarci dall'amarezza. Dio è venuto a liberarci dai risentimenti. Dio vuole che questo amore forte che Lui ci ha donato attraverso lo Spirito Santo lo possiamo rendere a Lui, lo possiamo rendere ai nostri fratelli. Qualcuno dice, ma io all'inizio ce l'avevo e poi piano piano ho preso troppe cantonate, sono stato troppo deluso. Dio ti sta dicendo: continua ad amare con il mio amore. Perché quello è l'amore vero, è l'amore che non finirà mai. Alziamoci in piedi. C'è un dramma tremendo quando facciamo posto all'amarezza. Adiratevi e non peccate, dice la Scrittura. Sulla ira vostra non tramonti il sole e non fate posto al diavolo. Io credo che molti di noi hanno fatto tramontare più di un sole sulla loro amarezza. E il diavolo ha preso un posto, ti ha levato il senso della pace vera, ti ha levato il senso della gioia vera, perché hai accolto l'amarezza nel tuo cuore. E in questo momento è come se Dio dicesse: abbandonala, lasciala. Qualcuno dice: ma io ho solo quella. E solo quella ti distrugge. Abbandonala, rinunzia alla tua delusione, al tuo dolore, rinunzia al dolore che hai, perché la realtà non è stata quella che ti aspettavi, perché Dio vuole darti un senso di realtà nuova, dove con Lui tutto diventa possibile. Prima diventa possibile vivere nelle circostanze difficili, ma poi io credo che Dio ti dà la potenza anche di cambiare le circostanze. Tante volte, sapete, Dio non cambia le circostanze perché è interessato a cambiare noi. E noi invece lì: Signore, cambia questo, cambia quello, cambia quell'altro. E Dio: ma io voglio cambiare te, voglio farti scoprire qualcosa di grande. Se io ti cambio sempre le circostanze, tu non potrai scoprire mai le cose soprannaturali, la pace, l'amore, la gioia vera. Se io ti metto di fronte a una strada sempre liscia, non imparerai a scoprire le mie risorse, Dio ti dice. E quindi se ti trovi in una situazione dove lo scandalo è avvenuto, certo, guai per chi ha fatto lo scandalo, però per te c'è la possibilità di superarlo. Se ti trovi in una situazione dove c'è un conflitto, una divisione, è necessario che avvengano perché si manifestino quelli che sono approvati. Che significa? Significa che nella difficoltà, nell'amarezza, abbiamo la possibilità di fare un passo avanti e di superare e di crescere e di guarire. Nella prova abbiamo la possibilità di maturare. Rallegratevi delle prove svariate in cui venite a trovare, diceva l'apostolo Giacomo. Come rallegrarmi? Non mi rallegro. E invece rallegrati, perché la prova della fede produce costanza, e la costanza compie l'opera sua in te, rendendoti perfetto. Dio, non so se l'avete capito, ma sta facendo sul serio. Non è una specie di supermercato dove andiamo a prendere quello che ci serve. Dio vuole veramente farci scoprire i tesori eterni, vuole veramente farci scoprire l'amore vero, la pace vera. E mentre tu gli dici: Signore, ti prego solamente un po' di pace, fai stare zitta mia moglie così io sto in pace, fai stare bene i miei figli così io sto in pace, Dio ti dice: ma non è questa la pace che io ti voglio dare. La pace che ti voglio dare è una pace che non dipende dalle circostanze, è una pace che non dipende dalle situazioni esterne, è una pace diversa da quella che il mondo spaccia per pace. La pace di Dio è una pace nuova. E Dio vuole darti questa pace. Tante volte guardiamo le persone apparentemente intorno a noi, sembra che hanno pace, sembra che sono contente, ma se poi andate a vedere le loro vite, io purtroppo sono uno che vede sempre l'altra faccia della verità per la mia deformazione professionale, allora vedo che dietro quelle parvenze di pace ci sono drammi tremendi, mentre io vedo nei cristiani che dietro drammi tremendi invece ci può essere la vera pace, che è la pace di Cristo. E allora questa mattina dobbiamo decidere cosa voler fare con i nostri ricordi traumatici. Vogliamo decidere cosa voler fare con le nostre amarezze, con i nostri perché, con i nostri rifiuti, perché così, perché qui, perché lì, perché tu, perché io, perché gli altri, perché Dio, perché la realtà, perché il governo, perché... Questo non significa disinteressarsi, attenzione, ma significa prima di tutto scoprire una pace che dipende dal nostro rapporto con Dio. Poi, chiaramente, in questa pace ci potremo adoperare anche per la giustizia. Potremo anche lottare, ma non lottare poi per usare gli stessi strumenti di chi contestiamo. Per cui ci sono quelli che dicono, dice, io sono riuscito a fargli fare pace a marito e moglie. Dice, come hai fatto? Li ho uccisi. Tante volte il nostro ragionamento è così. Cerchiamo di trasmettere qualcosa, ma le nostre armi sono sempre di guerra, di amarezza, di rabbia, di vendetta. Mentre quando Dio mette la pace, ti libera dall'amarezza, tu potrai essere un messaggero ad operarti per la pace. Voglio ancora, prima di accostarci alla cena del Signore, voglio fare un invito questa mattina per quelli che veramente decidono di lasciare la loro amarezza, anche se ancora non hanno capito tante cose. Vedete, tante cose le capiremo strada facendo. Tante cose le capiremo quando saremo con Dio. Ma Dio intanto ci dice lascia, lascia la rabbia dei tuoi perché, delle tue domande non risposte. Lascia la rabbia dei tuoi traumi. Lasciala. Lasciala, lascia il veleno che è venuto fuori e che ti sta molestando e che sta contagiando anche gli altri, perché abbiamo letto la radice velenosa viene fuori a darti molestie e molti ne siano contagiati. Tante volte l'amarezza la contagiamo, la trasportiamo, influenziamo gli altri con l'amaro che ci abbiamo in bocca, con l'amaro che abbiamo nel cuore. E Dio soffre perché è un veleno che Lui non vuole per le nostre vite, ma è un veleno che tante volte ci vogliamo tenere. Ma questa mattina io so che alcuni di noi, alcuni di voi devono fare una decisione con la loro amarezza, devono decidere davanti a Dio cosa fare. E se questa radice sta emergendo, chiunque sia che l'abbia causato nella tua vita, è il tuo compagno, la tua compagna, il tuo marito, la tua moglie, in questo momento vieni avanti come a dire al Signore: io rinunzio, voglio rinunziare all'amarezza. Voglio rinunziare all'amarezza, Signore. Voglio rinunziare, Signore, a questo veleno che ho lasciato scorrere nelle mie emozioni e in cui mi sono crogiolato. Voglio lasciare questo veleno, Signore. Questo sciopero, questo rifiuto. Signore, ti prego, in questo momento, per questi miei fratelli, per queste mie sorelle, Signore, che hanno coltivato questa pianta che si chiama amarezza e che ha portato frutti distruttivi, che ha portato soluzioni peggiori del male, rimedi peggiori del problema. Signore, ti prego che possano in questo momento scoprire che la sorgente della pace vera è solamente in te, Signore. Che possano possano non stare lì ancora a piangere, a tormentarsi sulle ferite che la realtà ha inferto loro. Ti prego, Signore, che in questo momento possano prendere il cuore ferito e metterlo dinanzi a Te, grande medico, grande guaritore, e decidere di abbandonare l'amarezza, i risentimenti, il cruccio, con tutte le espressioni poi di rabbia, di intolleranza, di insofferenza che portano, Signore. Ditelo al Signore in questo momento che non volete più tenere questa amarezza nel cuore, che volete essere riempiti della Sua pace, che volete avere fiducia che Lui è quello che controlla al di là di ogni cosa le circostanze della vostra vita, che è Lui che ha il controllo, anche se tante volte la realtà sembra sfuggire al controllo, le situazioni vanno in un verso non previsto. In quel momento, più che amareggiarvi, avvicinatevi al Signore e lasciate che l'arma fabbricata per distruggervi diventi invece una forza che vi porta al Signore. Io so che in quel momento è come se il diavolo non troverà più spazio, perché vedrà che gli attacchi che lui fa a voi vi porteranno invece ad avvicinarvi di più al Signore e smetterà di attaccarvi in quella direzione. Ma se invece siete lì ad amareggiarvi, il diavolo batterà su quella piaga. Ma Dio questa mattina vuole guarire queste piaghe di amarezza. E lo può fare non solo nel momento in cui ci pentiamo di questa amarezza, ma nel momento in cui decidiamo anche di perdonare. Decidiamo, sto dicendo, non sentiamo, decidiamo prima di ogni cosa. E in questo momento ognuno di voi ha bisogno di esprimere questa decisione di perdono. Decido di perdonare la realtà, decido di perdonare mio padre, decido di perdonare mio fratello, decido di perdonare mio marito, decido di perdonare i miei figli, decido di perdonare Dio. Lo decido, perché il veleno col quale sono stato contaminato possa cedere il posto a una vera pace, a una vera gioia. Decido di perdonare mia moglie, decido di perdonare tutti quelli che mi hanno dato un trauma, decido di perdonare tutti quelli che mi hanno tradito, decido di perdonare. Mentre questi fratelli esprimono questa decisione di perdonare, io so che una pace grande comincia a farsi spazio in loro, Signore. Una pace nuova, una pace meravigliosa, Signore. Una pace grande viene nella loro vita, Signore. Una pace, Signore, che il nemico cercherà di turbare, ma ti prego che questa lezione rimanga e che domani, dopodomani, quando l'amarezza continui a volere bussare, noi possiamo subito rifiutarla, possiamo subito liberarci da qualunque reazione di amarezza. E seppur ci dovremo arrabbiare, Signore, possiamo non fare tramontare il sole sulla nostra ira, possiamo perdonare dopo esserci arrabbiati, possiamo ristabilire una situazione di pace con tutti, con te, con la realtà, con il prossimo. con noi stessi, Signore. E ancora ti voglio pregare in particolare in questo momento per quelli che hanno una rabbia contro se stessi, Signore, una rabbia per la loro difficoltà ad adattarsi alla vita, a superare certe situazioni. Sì, in questo momento, Signore, l'amarezza legata alla delusione di se stessi viene sciolta. Il senso del fallimento viene annullato, perché tu non ci hai chiamati per essere dei falliti, ma per essere dei santi, per essere vittoriosi, Signore. Ma via ogni spirito di fallimento, via ogni spirito di autocommiserazione, via ogni spirito di amarezza, Signore. La tua pace riempia in questo momento i cuori di questi miei fratelli, di queste mie sorelle. La tua pace ti faccia spazio, Signore.